consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio, ben ritrovati da Isabella Visetti al microfono, Enea Ponzio in regia e Karin Condolf al centralino di Rete 1. Prima puntata della consulenza della settimana intitolata Defibrillatori, istruzioni per l'uso. Mercoledì, dopodomani, è la giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare e in questo ambito i defibrillatori sono uno degli strumenti salvavita importanti. Il Canton Ticino ha una rete invidiabile di defibrillatori e di persone formate ad usarle, una rete che permette una rianimazione precoce e dunque un'alta percentuale di sopravvivenza per le persone colpite da arresto cardiaco. Noi oggi vogliamo capire meglio come funziona questa rete, quali sono i margini di miglioramento, come funziona un defibrillatore e come si può imparare ad usarlo, quali sono le persone formate appunto ad usare un defibrillatore. E lo facciamo assieme al nostro ospite di oggi, che è Claudio Benvenuti. Ben arrivato alla consulenza.
Grazie a voi.
Claudio Benvenuti è direttore della Fondazione Ticino Cuore. Magari raccontando come è nata questa fondazione, raccontiamo già gran parte di quello che vogliamo dire oggi in questa ora assieme. Allora, Fondazione Ticino Cuore è nata 15 anni fa, forse di più?
Sì, 2005, da una lungimirante idea dei responsabili del cardiocentro e della federazione cantonale ticinese del servizio autoambulanza, che avevano identificato un po' come anello debole nella presa a carico del paziente proprio quell'intervallo di tempo che intercorre tra l'evento, quindi il momento del cuore che si ferma, e l'arrivo dei soccorritori professionisti. Ecco, erano minuti preziosi. E si iniziava già nel 2005 a parlare della rianimazione dell'uso dei defibrillatori anche da parte dei laici, e quindi è nata questa iniziativa per sostenere questo tipo di attività.
Anche da parte dei laici, voi definite laici, chi sono queste figure?
Allora, per noi laico è qualsiasi persona che di fronte ad un evento di arresto cardiaco può intervenire unicamente con quello che ha a disposizione sul momento, e quindi le proprie mani, e laddove è possibile raggiungere anche l'utilizzo di un defibrillatore. Ecco, in questo senso è la rianimazione senza, diciamo così, la necessità di avere competenze medico-sanitarie spinte. E, voilà.
Allora, abbiamo detto mercoledì 16 ottobre è la giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare. Questa rianimazione si fa con i defibrillatori, ma si fa anche con quello che si chiama massaggio cardiaco.
Corretto, sì. La rianimazione è composta da questi due elementi, quindi il massaggio cardiaco, che serve a sostituire la funzione meccanica del cuore, quindi la capacità del cuore a mandare in circolazione il sangue ossigenato che abbiamo ancora a disposizione, in particolare a tutela del nostro cervello, e l'uso del defibrillatore, perché sappiamo che nel 70% degli arresti cardiaci, nei primi minuti dell'evento, il cuore non smette del tutto di funzionare, benché inefficace, ma fibrilla. Ecco, e l'intervento appunto di questa macchina che dà questa scarica elettrica è proprio quello di poter resettare, se vogliamo usare un termine così un po' generico, quella che è la funzione elettrica del cuore, poi ripermettere quindi una riattivazione anche della funzione meccanica. Quindi questa è la rianimazione, diciamo così, cardiopolmonare detta di base.
Dunque fatta sia dal defibrillatore sia dal massaggio cardiaco. Non è che il defibrillatore sostituisce l'intervento manuale in un certo senso?
Assolutamente no, nel senso che questi due elementi sono complementari, anche perché purtroppo non in tutti i casi di arresto cardiaco il cuore fibrilla, quindi non in tutti i casi di arresto cardiaco il defibrillatore è indicato. Per contro, in tutti i casi di arresto cardiaco, proprio perché il cuore è fermo, il massaggio cardiaco diventa l'elemento essenziale proprio per sostituire questa funzione meccanica, proprio meccanica, del cuore.
Dobbiamo anche dire in apertura, magari che cos'è l'arresto cardiaco? Lei mi diceva prima a microfono spento che molti lo confondono con l'infarto, ma non è esattamente la stessa cosa.
No, l'arresto cardiaco per definizione è quella situazione dove l'attività meccanica del cuore non è più presente. È vero che nel 70% dei casi l'origine di questo evento è proprio del cuore stesso, che potrebbe essere anche un infarto, diciamo, può essere la peggior conseguenza dell'infarto del miocardio, ma ci sono anche altre cause, ci sono delle cause respiratorie, per esempio dei soffocamenti, annegamenti, ci sono delle cause traumatiche, ci sono delle cause settiche, ci sono possibili, diciamo, più cause possibili che generano questa situazione. Quindi, diciamo, l'equazione infarto arresto cardiaco non è sempre corretta.
Però che è sempre valido, diciamo, che sono preziosi i primi minuti di intervento.
Fondamentali. Noi sappiamo che nell'arresto cardiaco, ad ogni minuto che intercorre tra l'evento e l'inizio della rianimazione, di base anche, le probabilità di sopravvivere diminuiscono del 10%. E malgrado in Ticino, così come anche nel resto della Svizzera, abbiamo dei soccorsi che sono rapidi, possiamo facilmente capire che i primi 5, 10, 15 minuti sono fondamentali per la sopravvivenza del paziente da un lato, ma anche per la sua qualità di vita da quell'altro.
Ritorneremo poi su questo punto per appunto spiegare meglio la rete dei defibrillatori e la rete di persone formate ad usarli. Ritornerei sulla giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare, perché il Concilio Svizzero della Rianimazione pubblicherà in occasione di questa giornata un aggiornamento della strategia nazionale per aumentare la sopravvivenza appunto da arresto cardiaco improvviso, ecco, così è definito. Magari a grandi linee possiamo dire di cosa si tratta, di cosa si tratta di questa strategia, cosa introduce di nuovo.
Diciamo così, quello che riprende questa iniziativa dello Swiss Resuscitation Council è quella di valorizzare il ruolo e l'importanza nella presa a carico dell'arresto cardiaco, che è costituita dalla creazione di un sistema. Cioè, quando si parla di sistema significa quello di mettere in rete e di ottimizzare, diciamo così, le sinergie che ci sono tra i diversi attori che intervengono nella presa a carico del paziente, e ottimizzare questo processo, diciamo così, questo percorso di presa a carico è quello che migliora, diciamo così, i risultati. E in questo, diciamo così, siamo anche abbastanza fieri di questa strategia, da un lato perché il Ticino ha svolto un ruolo abbastanza è stato preso un po' da modello rispetto a quello che è stato scritto in questo documento. Da quell'altro bisogna dire che il presidente dello Swiss Resuscitation Council, Roman Burkhardt, è un nostro collega di Ticino Cuore, ancora per poco purtroppo, ma quindi questo, diciamo così, abbiamo potuto, ci abbiamo messo anche del nostro per avere un impatto a livello nazionale.
Claudio, benvenuti. Possiamo disegnarlo questo sistema? Da che attori è composto e da che azioni è composto? Incominciamo a delinearlo, poi entreremo a valutare ogni nodo di questa rete.
Allora, si può partire da lontano, nel senso che si può partire, come fa anche questo documento dell'SRC, da tutti gli elementi di prevenzione, anche primaria, quindi si può intervenire già su tutti i fattori di rischio, per esempio sulle malattie cardiovascolari, per poi mettere in atto anche delle strategie che permettano, diciamo così, sì, che permettano al sistema di essere efficace, per esempio il fatto di avere delle persone formate nella rianimazione cardiopolmonare, nell'avere a disposizione questi apparecchi defibrillatori, nell'attivazione della centrale di allarme, quindi i diversi 144 che ci sono in Svizzera, nella presa a carico diretta del 144, anche del chiamante, quindi l'aiuto del personale della centrale di soccorso nel guidare chi sta chiedendo aiuto anche nella rianimazione, e poi l'intervento dei professionisti, ambulanza, elicottero, e poi la fase di rianimazione, diciamo così, intraospedaliera, quindi le cure acute e riabilitative ospedaliere, fin quando il paziente poi può rientrare a domicilio con tutta la parte riabilitativa. Ecco,
noi oggi ci concentreremo appunto ad affrontare la parte centrale, fin quando poi il paziente arriva all'ospedale, da quando accade appunto l'arresto cardiaco improvviso a fin quando arriva all'ospedale. La prevenzione la facciamo molte volte in questo ambito della consulenza, appunto il movimento, la sana alimentazione, sono questi due fattori di prevenzione per prevenire il rischio. Posso immaginare.
Sì, diciamo ci sono questi per quanto riguarda le malattie cardiovascolari, ci sono tutti gli altri per quanto riguardano altre situazioni, ecco, i disturbi respiratori e quant'altro, quindi assolutamente un tema che avete già trattato, ma diciamo così, forse oggi ci concentriamo sulla parte più di intervento, ecco, quando l'evento purtroppo è successo.
Purtroppo accade. Magari prima di ascoltare il primo brano musicale vorrei chiederle cos'è un defibrillatore e come funziona.
Allora, il defibrillatore è una macchina, diciamo così, grande più o meno come un computer portatile, che ha la capacità di identificare il ritmo appunto del cuore, questa fibrillazione ventricolare come si chiama, e fare in modo, riconoscendola, di erogare questa scarica elettrica. Quindi l'aspetto interessante è che è una macchina molto sicura, dove l'uomo non può interagire. Diciamo, io se dovessi mettermi un defibrillatore adesso, questo defibrillatore non funzionerebbe, perché non riconosce quell'evento, diciamo così, dell'elettrocardiogramma che è tipico della fibrillazione ventricolare. Quindi una macchina particolarmente sicura e utilizzabile veramente da qualsiasi persona.
Possiamo un po' spiegarla? Ho letto ci sono due elettrodi che vengono posizionati sul torace, come grandi linee, fare una spiegazione.
Certo, allora sì, ci sono due elettrodi, due grosse placche che vengono posizionate sul torace del paziente. Posizionando queste due elettrodi, appunto, la macchina fa questa analisi del ritmo cardiaco e identifica, ci sono due ritmi che vengono identificati come che hanno l'indicazione alla defibrillazione. A questo momento la macchina calcola quanta energia deve scaricare per questo tipo di paziente, varia per esempio in funzione della grandezza del paziente, del volume di tessuto grasso, eccetera, e poi si accende una spia in questo apparecchio che indica proprio l'indicazione alla defibrillazione. Ecco, la persona presente deve schiacciare questo bottone, facendo attenzione evidentemente che nessuno in quell'attimo tocchi il paziente, perché sennò rischia di prendere una scossa. Ecco, non è mai successo, di solito non diciamo così, è un accorgimento che si insegna durante il corso, quello di stare attenti che durante la scarica nessuno tocchi il paziente. Dopo la scarica,
che è una sorta di reset, come spiegava lei prima, del cuore,
sì, questa è proprio, scarica, sì. Proprio uno shock, una scarica elettrica forte, anche impressionante da vedere, bisogna dirlo, perché il paziente fa anche delle piccole contrazioni, ecco. Dopo questa scarica si riprende subito il massaggio cardiaco. Ecco, nella speranza che poi questa scarica abbia avuto successo, dovrebbero riapparire questi segni di un paziente che ha di nuovo un'attività cardiaca spontanea, magari riprende anche a respirare. Questo è proprio nella situazione ideale. Però l'obiettivo è quello di dare questa scarica e di continuare la rianimazione.
Andremo dopo il primo brano musicale a parlare della rete di defibrillatori presente sul territorio del Canton Ticino, ma intanto vi ricordo che i nostri consueti canali sono aperti per voi, per le vostre domande, i vostri dubbi, le vostre riflessioni.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1. I'm waiting now, saving all my precious time. Losing light, I'm missing my same old eyes.
before we learned our truth too late. Resigned to fading away. So tell me, can you turn around? I need someone to tell me down. Tell me, can you turn
Alla consulenza oggi parliamo di defibrillatori e della rete dei defibrillatori sul territorio del Canton Ticino. Probabilmente avete letto notizia della settimana scorsa, 3 nuovi defibrillatori in Valcolla sono stati posati a Maglio di Coglia, a Scareglia e a Insone. È stata un'operazione della Fondazione Ticino Cuore in collaborazione con la città di Lugano. Io voglio chiedere al nostro ospite Claudio Benvenuti come funziona appunto la posa dei defibrillatori. Voi agite su un input da parte dei comuni oppure analizzate il territorio e vedete dove c'è bisogno di un defibrillatore?
Allora, bisogna dire che adesso di defibrillatori in Ticino ne abbiamo circa 1400 più o meno, e sono ripartiti dove un terzo sono defibrillatori pubblici come quelli che abbiamo posato in Valcolla, un terzo sono defibrillatori che noi mettiamo gratuitamente a disposizione degli enti di primo intervento, di cui penso parleremo dopo in questa rete di first responder, e un altro terzo invece sono defibrillatori che sono all'interno di strutture, per esempio anche qui alla RSI Cine 1, no? Ecco, di questi defibrillatori pubblici di solito è l'ente pubblico che ci contatta dicendo magari su stimolo o su input di qualche cittadino, dicendo ecco, vorremmo mettere dei defibrillatori sul nostro territorio, dove è più opportuno collocarli. E questa è un'attività di consulenza che facciamo noi per questi enti, dove sulla base, noi abbiamo in Ticino un registro con tutti la storia di tutte le arresti cardiaci dal 2002 ad oggi, quindi sappiamo esattamente dove si sono verificati questi eventi. Quindi
quanti sono all'anno?
Sono circa 350 all'anno, più o meno, i casi di arresto cardiaco, quindi più o meno uno al giorno, l'uno per mille della popolazione come tasso di incidenza.
Nella media nazionale, mondiale?
Assolutamente, sì, siamo nella media, non ce ne sono di più che
altrove, sì.
E quindi appunto in funzione di questi dati storici, diciamo così, del registro, quindi sulla geolocalizzazione di questi eventi cardiaci, sulla base di informazioni che ci dà il comune, per esempio la densità di abitanti in un determinato quartiere, l'età e quant'altro, o la presenza di attività a rischio, eventi o manifestazioni particolari, identifichiamo, proponiamo, ecco, il posizionamento del defibrillatore pubblico. A questo punto questo documento viene condiviso e in funzione della fattibilità, perché cioè non lo facciamo su una cartina, dopo è chiaro che sul territorio possono cambiare alcuni elementi, in funzione della fattibilità che viene discussa con il comune viene posizionato il defibrillatore.
Diciamo già fin d'ora che sul sito ticinocuore.ch c'è una cartina di dove sono posizionati i defibrillatori. L'obiezione che viene sempre avanzata quando appunto si posa un nuovo defibrillatore, si dice sì, bene, c'è la macchina, ma poi c'è chi è capace di usarla.
È un'obiezione pertinente e legittima. In effetti, tra le attività appunto che la Fondazione promuove, c'è proprio anche quella della formazione della popolazione, quindi avere persone formate, quindi nel riconoscere il resto cardiaco, nell'attuare la rianimazione, aumenta la probabilità poi di intervento e di successo della presa a carico del paziente. Per quanto riguarda la formazione, bisogna dire che dal 2002 ad oggi in Ticino sono state formate quasi 85.000 persone, che sono tante. Tra queste, per esempio, ogni anno formiamo più o meno circa 3.000 ragazzi che fanno l'ultimo anno della scuola dell'obbligo, la quarta media. Quindi di persone che perlomeno una volta hanno fatto il corso ce ne sono molte. È chiaro che più ce ne sono, meglio è. E in effetti anche, per esempio, adesso per la posa di questi apparecchi della Valcolla, quello che sarà prossimamente organizzato è un corso svolto in collaborazione, per esempio, con la Croce Verde di Lugano, aperto alla popolazione della Valcolla che vuole... che desidera appunto imparare queste tecniche di rianimazione, che sono molto molto semplici e veramente accessibili a tutti.
Per poterlo usare occorre aver fatto questo corso, cioè se arrivo io e non ho mai fatto il corso sono capace di usarlo un defibrillatore o è troppo complicato?
No, non è affatto complicato. Per la sua domanda sì, lei sicuramente sarebbe capace di farlo. È chiaro che la differenza tra aver fatto un corso è un po' quello che può succedere quando si prende l'aereo, no? Se io dovessi prendere l'aereo e i due piloti non stanno bene e mi si dice adesso vai tu a pilotare l'aereo e ti guidiamo dalla torre di controllo all'aeroporto, molto probabilmente, ecco, non sarò così performante come qualcuno che invece ha fatto il corso di pilotaggio. Qui è la stessa cosa. Dicevo prima, il 144 accompagna e guida la persona che è presente sul posto sia nella pratica del massaggio cardiaco sia nell'uso del defibrillatore. È chiaro che l'efficacia del lavoro è diversa rispetto a qualcuno che ha fatto un corso, quindi noi diciamo così invogliamo le persone a fare il corso proprio perché si acquisiscono quelle due o tre competenze di base semplici, ma che in un momento tra l'altro di stress molto alto, perché stiamo parlando di un evento emotivamente forte, ecco, quelle competenze che permettono di agire correttamente.
Sì, chiaro, si ha già una infarinatura, come si dice, di base, dunque aiuta magari anche la terminologia, avere già avuto l'apparecchio fra le mani, posso immaginare che sia un aiuto in quel caso.
Assolutamente.
Chi frequenta il corso da appunto samaritano per la patente lo fa il corso, impara ad usare il defibrillatore?
E allora qui c'è una piccola criticità, nel senso che non tutti i corsi per l'ottenimento della patente includono anche il corso sulla rianimazione e la defibrillazione. Purtroppo. Purtroppo noi, devo dire, è da anni che insistiamo affinché anche questo piccolo elemento di soccorso venga integrato anche nel corso della patente, ma qui, diciamo così, sono aspetti di normative federali, quindi è un po' più complesso agire. Quindi dipende un po' da con chi si segue. Alcune sezioni samaritane o alcuni servizi ambulanza lo propongono, altri no, diciamo non è lo standard, diciamo, purtroppo.
Quante ore è il corso base?
Allora, il corso base dura circa 3 ore e mezza, quindi in una mezza giornata si può frequentare tranquillamente il corso. Viene rilasciato un certificato alla fine del corso con un piccolo test, ma che è assolutamente accessibile, e questo certificato ha una validità di 2 anni ed è valido in praticamente tutta Europa, nel senso che è un certificato riconosciuto dall'esserci a livello nazionale, quindi automaticamente riconosciuto a livello internazionale.
Allora, teniamo qui il corso perché sarà importante per andare ad analizzare appunto la rete di persone appunto formate e che possono intervenire per coprire, dicevamo, quei minuti preziosissimi tra appunto l'evento dell'arresto cardiaco e l'arrivo dell'ambulanza. Volevo ancora fare un passo indietro. Rete di defibrillatori, che posso immaginare questi apparecchi hanno bisogno di una manutenzione, e anche volevo chiedere quanto costa un defibrillatore.
Allora, se inizio dai costi, un apparecchio di buona qualità costa dai 3.500 ai 4.500 franchi circa. E necessità di manutenzione, sì, nel senso che ogni 2 anni, almeno ogni 2 anni, per esempio, bisogna sostituire questi elettrodi, queste placche che vengono messe sul torace, bisogna controllare la batteria, bisogna controllare che sia funzionante. Ecco, bisogna dire che questi apparecchi hanno un sistema di auto-check, quindi fanno un autocontrollo del loro funzionamento, e se c'è un problema lo segnalano attraverso dei sistemi di allarme. Ritornando un po' al problema dei costi, ecco, questo è un elemento critico, nel senso che tanti ci dicono, ma insomma è una cifra importante, e che magari non se la sentono di investire per un evento che magari, insomma, da un punto di vista di probabilità magari non succede più o mai per i prossimi 10 anni.
Potrebbe essere un comune, potrebbe essere un organizzatore, chi organizza un evento di una certa importanza, oppure potrebbe essere una grande azienda.
Esattamente.
I vostri interlocutori potrebbero essere questi.
Sì, sono esattamente questi. E quindi quello che, diciamo, la nostra strategia che abbiamo attuato all'inizio, dove tra l'altro i costi degli apparecchi erano vicino agli 8.000 franchi nel 2005, quindi costavano molto cari, è stata proprio quella di proporre una forma di noleggio, quindi ad un costo contenuto, quindi con 850 franchi all'anno, per farle un esempio. Una di queste istituzioni che lei citava prima può avere un apparecchio defibrillatore e non occuparsi di nulla, se non quello, ecco, di doverlo utilizzare in caso di necessità, ecco.
Che però non è obbligatorio per legge, cioè se io ho un'azienda di tot dipendenti non è che devo per forza dotarmi di un defibrillatore?
No, non c'è un obbligo vincolante, ci sono delle raccomandazioni della SECO che invitano le aziende con più di 50 dipendenti, se non erro, a dotarsi di un apparecchio defibrillatore, ma non c'è l'obbligo.
Ascoltiamo gli Eurythmics, ma prima i nostri contatti.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
Dreams are made.
Torniamo a parlare di defibrillatori della rete che posata sul territorio del Canton Ticino e sulle persone formate ad usare i defibrillatori. Abbiamo in linea Silvia. Buongiorno, ben arrivata.
Sì, buongiorno.
Ci
Io
dica.
Vorrei farle una domanda, penso che per tutti, no? Primo, come riconoscere un arresto cardiaco? Secondo, il tempo limite per arrivare a un defibrillatore e poi come arrivarci, a piedi, a corsa, autostop e quant'altro. Terzo, dove e quando ci si può iscrivere a un corso? Ecco, magari tante persone lo vorrebbero fare ma non sanno dove e quando e a chi rivolgersi.
Silvia, grazie delle sue tre domande molto precise e allora chiedo al nostro ospite Claudio Benvenuti di rispondere subito. Ci ascolti per radio, grazie.
Grazie.
Allora, come riconoscere l'arresto cardiaco? È relativamente semplice, nel senso che una persona che perde improvvisamente conoscenza, che non dà più nessun segno di vita, quindi se io lo scuoto, se io lo sollecito non ha nessuna reazione, che ha una respirazione molto molto difficoltosa, un po' come se stesse russando ma in modo molto anomala, oppure questa respirazione si ferma del tutto, possiamo già solo con questi elementi dire che il paziente è in arresto cardiaco e quindi iniziare subito la rianimazione.
Come si raggiunge un defibrillatore? Era la seconda domanda.
Allora, difficile da rispondere, nel senso dipende dove si trova questo apparecchio defibrillatore, se è all'interno di strutture, aziende, banche, centri commerciali, ecco, l'importante è che questi apparecchi siano ben visibili e ben accessibili a tutti. Se sono pubblici, ecco, sapere qual è l'apparecchio più vicino al luogo dove uno abita e lì evidentemente ci si può recare a piedi o con i mezzi che si hanno a disposizione, comunque il mezzo più veloce senza tra l'altro mettere in pericolo la propria di sicurezza. L'altro aspetto è che chiamando il 144 loro sono in grado di loro sanno esattamente dove sono tutti questi 1400 apparecchi presenti sul territorio e sono anche in grado di attivarli direttamente loro, quindi può succedere che il 144 chiami un'azienda, una scuola o qualcun altro dicendo prendete l'apparecchio e recatevi a casa del paziente.
Poi c'è comunque questa app che non abbiamo ancora menzionato, uno può scaricarla e può visualizzare dov'è il defibrillatore, o sbaglio?
No, correttissimo. Allora, e poi ecco l'altra possibilità per intervenire è questa rete di first responder. Qui invece sono le persone che intervengono dall'esterno e che vengono attivate tramite questa applicazione sulla quale si trovano anche indicati tutti i defibrillatori pubblici. Ecco, questo è importante. Sia sull'applicazione che sul nostro sito ci sono i defibrillatori di libero accesso, diciamo 24 ore su 24 a tutti, ecco, non ci sono i 1500.
Allora, adesso il nostro compito è proprio spiegare questa rete di first responder, però prima dobbiamo, terza domanda della signora Silvia era il corso, chi fosse interessato a fare un corso per usare un defibrillatore, come può fare?
Allora, per i corsi invece le persone possono rivolgersi a tutti i servizi di soccorso, quindi tutti i servizi che fanno parte della Federazione Ambulanza, su ogni sito ci sono dei calendari o possono contattare direttamente il servizio chiedendo quando organizzano dei corsi per la popolazione. Stessa cosa con le sezioni samaritane oppure le società di salvataggio o altri enti, diciamo, che così organizzano i corsi, però diciamo la maggior parte dei corsi sono organizzati dai servizi ambulanze e dalle sezioni samaritani e salvataggio. Bisogna andare sui diversi siti, così localmente uno può iscriversi o prendere contatto
e può vedere qual è il corso più vicino organizzato.
Esattamente,
nel luogo più vicino.
Sì.
Allora, andiamo a presentare la rete che voi chiamate rete di first responder, che potremmo tradurre rete delle persone che fanno il primo intervento, che vengono chiamate per prima e appunto sono quelle persone che devono andare a coprire questi famosi minuti preziosi tra l'arresto cardiaco e l'arrivo dell'ambulanza.
Esattamente, sì, penso che ha già sintetizzato benissimo lei. Sono queste persone appunto che vengono attivate tramite questa applicazione che si può scaricare dai diversi store degli smartphone, e iscrivendosi a questa rete, diciamo, la condizione è di avere due caratteristiche: uno, avere più di 18 anni, quindi essere maggiorenni; due, di aver fatto un corso con un certificato ancora valido. Ecco, sono gli unici due criteri che noi prendiamo per accettare qualcuno in questa rete. Cosa succede per l'attivazione di queste persone? Allora, al momento di un evento di arresto cardiaco c'è la chiamata al 144. Il personale del 144, oltre a dare le istruzioni sulla rianimazione, oltre ad attivare i servizi di soccorso professionisti, attiva queste persone che sono iscritte alla rete, indicando il luogo dell'intervento e il tempo stimato dei soccorritori. Se uno si trova nelle vicinanze della persona soccorsa, o quindi prendendo in considerazione il tempo che è stato indicato, pensa di metterci meno dell'arrivo dei soccorritori, quindi questo ci permette di iniziare in modo più precoce la rianimazione, seleziona, c'è un tasto da selezionarti, si seleziona con l'applicazione, a questo momento riceve le indicazioni per recarsi direttamente sul paziente. Diciamo, la creazione di questa rete è stata una delle attività più importanti che abbiamo messo in atto. Ai tempi non c'era l'applicazione, c'erano gli SMS ancora. È abbastanza innovativa, diciamo, in Svizzera, ma anche in Europa, sono stati tra i primi posti in assoluto a mettere in piedi una rete di questo tipo, e questo permette, noi abbiamo un tasso di risposta del 98%, quindi in quasi tutti gli interventi c'è un first responder, quindi una persona che si attiva spontaneamente per andare a soccorrere qualcuno.
98% è alto.
È altissimo.
Un'alta percentuale, sì.
Sì, è altissimo, percentuale che è alta anche grazie al fatto che in questa rete di first responder partecipano e sono molto attivi gli enti di primo intervento, polizia, la polizia cantonale, polizie comunali, le guardie di confine, i pompieri, quindi questi enti che sono già presenti sul territorio 24 ore su 24, e in questo siamo stati dei privilegiati ad avere questa collaborazione, quindi loro intervengono spesso e anche in modo eccezionale.
Dopo lei ha usato l'aggettivo spontaneamente. Penso che anche qui sia molto importante l'uso di questo aggettivo, cioè non è casuale, ecco.
No, non è casuale.
In questo caso è un avverbio, però spontaneo sì. L'aggettivo. Sì.
Non è casuale nel senso che quello che caratterizza questa rete è che noi non chiediamo alle persone di garantire una sorta di picchetto, di presenza sul posto per aspettare, ecco, che nelle proprie vicinanze ci sia un arresto cardiaco. Cioè, l'idea è quella di avere molte persone iscritte a questa rete, e viene mandato questo allarme da parte di Ticino Soccorso, un po' ad innaffiatoio, se vogliamo, no? Quindi vengono mandati 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 anche allarmi, dipendenza un po' delle regioni, e se ci va bene qualcuno magari di queste persone è presente ed è disponibile ad intervenire. Noi non sappiamo se le persone sono sul posto, non ci interessa nemmeno saperlo, non ci interessa sapere se hanno il telefono acceso o spento, se sono in vacanza, se sono occupate, cioè, per noi è appunto una possibilità in più di attivare qualcuno che è presente sul territorio, che evidentemente, dal momento che però si attiva, accetta di andare a soccorrere la persona, ecco.
E l'importante sono appunto questi minuti. Io so se sono first responder, so in quanto tempo arriva l'ambulanza, lei lo diceva prima, arriva l'ambulanza sul posto. Se io ci metto 15 minuti e l'ambulanza arriva in 8, è chiaro che non rispondo, è un po' così la questione.
Sì. Giustissimo, è proprio corretto. Sì.
Abbiamo Daniele in linea, buongiorno.
Sì, buongiorno. Io ho avuto un caso, diciamo, un po' così, un po' anomalo, perché mi avevano obbligato a fare il corso di Salvatore, no? E io ho giurato a me stesso che non sarei mai intervenuto in nessun caso per la mia sensibilità, per paure di qua e di là. Dopo 7 anni, cioè l'anno scorso, ho dovuto intervenire 2 volte e sono sparite tutte le paure, è sparito tutto e ho contribuito, penso, perché adesso ci sono ancora delle amicizie con queste persone, a salvare queste persone. E sono capitato per caso, specialmente la seconda volta, ero in giro in bicicletta con mio figlio e questi erano dei ciclisti e uno di questi si è sentito male, è andato in arresto cardiaco e, ed eravamo a 400 metri dall'ospedale a Mendrisio. Gli interventi sono arrivati subito, ma li ho chiamati io tramite con mio figlio l'aiuto, però abbiamo iniziato a fare il massaggio cardiaco. Ho avuto difficoltà nel poi dopo nel recuperare, però sono orgoglioso di quello che sono riuscito a fare, perché non ho avuto paura in quel momento e ho pensato a questa persona che stavano male. E consiglio a tutti di poterlo fare, di doverlo fare, di essere d'aiuto a queste persone che sono in difficoltà. Grazie.
Grazie Daniele, siamo noi che la ringraziamo per le sue parole, per la sua testimonianza molto, molto toccante. Claudio, benvenuti. A lei la parola.
Allora, innanzitutto grazie sì, per questa testimonianza veramente molto, 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 molto gentile, molto toccante. Penso che ci sono forse due elementi che si possono riprendere da questa telefonata. Il primo è quello dell'attivarsi nel salvare qualcuno. Quello che noi sappiamo è che di fronte ad un evento così anche drammatico, no? Improvviso, drammatico, di una persona che fa un arresto cardiaco, tanti ci dicono ma vado in panico. Noi sappiamo che il panico invece è un'emozione che si ha di fronte all'ignoto, cioè io non so cosa fare, quindi non so come comportarmi. Il fatto di aver fatto dei corsi permette proprio di evitare questa sensazione di panico, perché tutti ci dicono, e la testimonianza è veramente interessante, ci dicono che mi è venuto in mente quello che mi hanno spiegato durante questo corso.
Anche quando ho detto non lo farò mai, non sarò mai capace, non mi ci metterò mai.
Perfetto, quindi magari si può persino pensare che questo radioascoltatore l'abbia fatto nemmeno con tantissimo entusiasmo, no? Però sono quegli elementi che restano nella mente delle persone e che è un po' come se uno riattivasse questo file nascosto nel nostro cervello e permette di comportarsi in modo appropriato. Quindi questo è un aspetto molto importante. L'altro elemento che mi ha molto colpito della telefonata è quello, come ha detto, ci ha messo un po'
a riprendersi.
Ecco, questo è molto interessante. Tra l'altro noi come fondazione abbiamo istituito proprio un servizio di sostegno psicologico per le persone che intervengono, quindi non solo i first responder o quelli che attiviamo noi, ma anche qualsiasi persona che si trova confrontata con un arresto cardiaco, proprio nell'aiutarli ad elaborare questo aspetto emotivo di questo evento. È un servizio gratuito, sul nostro sito c'è un numero di telefono che si può fare, rispondono alla nostra centrale di Ticino Soccorso e poi vengono contattati da queste persone. Quindi l'idea è proprio di non abbandonare nemmeno queste persone una volta che sono attivate per rianimare.
Sì, perché si chiama stress post-traumatico e viene coinvolto appunto le persone che sono vicine alle persone che hanno un arresto cardiaco o appunto altri eventi traumatici, ed è importante fare questo lavoro di appunto per elaborare, ecco, questo.
Assolutamente, assolutamente. La gente ci dice ma insomma ho fatto bene, non ho fatto bene, avrei potuto fare meglio, è colpa mia se il paziente non si è ripreso, ecco. Tutta una serie di elementi di elaborazione emotiva che vengono condivisi con queste persone e devo dire che in praticamente quasi tutti i casi, tranne poche eccezioni, il fatto di poterne discutere poi con persone che conoscono anche la realtà dell'arresto cardiaco ha permesso di elaborare bene anche questi aspetti ed è veramente fondamentale, come diceva lei, prevenire l'insorgenza di questa sindrome da stress post-traumatico.
Allora, ci scrivono, abbiamo diversi messaggi ai quali dobbiamo rispondere, ci scrivono quali danni si potrebbe arrecare, io credo intenda, non specifica la nostra ascoltatrice, credo col defibrillatore, se si possono fare dei danni.
Allora no, nel senso che quello che dicevo prima, cioè questa macchina è in grado di riconoscere questi ritmi cardiaci dove la defibrillazione è indicata, quindi se si segue bene quello che dice i defibrillatori di danni non se ne fanno. Se invece si estende il discorso del danno anche alla pratica del massaggio cardiaco, allora noi sappiamo che ci possono essere per esempio delle fratture costali o insomma queste compressioni sullo sterno, ma sono assolutamente irrilevanti e comunque diciamo così, sì, assolutamente irrilevanti rispetto al beneficio che invece questa pratica fa, cioè nel senso che adesso detto in modo un po' brutale, ma comunque è meglio una persona viva con due costole rotte che una persona che invece decede con la gabbia toracica integra, ecco.
Un macchinario del genere, qui torniamo sul prezzo dei defibrillatori, che aiuta a salvare la vita, perché lo fanno così costoso? Potrebbero farlo alla portata di tutti e sono in commercio, e solo commercio, pensano soltanto ai soldi e non a salvare delle vite.
È una domanda interessante, nel senso che è chiaro che chi produce questi dispositivi è il suo business, no? Quindi cerca di massimizzare i propri profitti. Bisogna dire che, ecco, se penso dal 2005 ad oggi, il costo è più che dimezzato. Nel 2005 gli apparecchi costavano attorno agli 8.000 franchi, adesso dicevo attorno ai 4.000, quindi qualche cosa è migliorato. D'altro canto non bisogna nemmeno, secondo me, esagerare nel cercare di minimizzare troppo i costi a scapito per esempio della qualità e della sicurezza di questi apparecchi, perché sono comunque dei dispositivi che vengono applicati su una persona, che devono essere in grado di riconoscere appunto quello che dicevo, di discriminare quello che è un ritmo del cuore che necessita di una scossa elettrica da tutte le decine, le centinaia di ritmi cardiaci che invece non la necessitano. Quindi e per questo ci vuole anche una tecnologia affidabile, sì. E questo ha evidentemente anche un suo costo.
Come mai molti di questi apparecchi utilissimi sono installati all'esterno di edifici pubblici? Non c'è il pericolo che vengano rubati?
E questa è una domanda bella, perché è la domanda che ci fanno tutti, ma vengono rubati, ci sono atti di vandalismo? Io devo dire che in tutti questi anni in Ticino non abbiamo avuto situazioni particolari. Devo dire, guardi, abbiamo avuto tre casi dove è sparito un apparecchio defibrillatore in tutti questi anni. Il primo è stato ecco, da una di queste colonnine pubbliche, ok, è sparito, va bene. Il secondo invece è sparito perché ce l'ha perso la posta con un pacco che abbiamo spedito per una revisione. Il terzo perché era all'interno di un veicolo ed è stato rubato il veicolo. Quindi è un falso problema, cioè questi apparecchi uno non si diverte nemmeno. Ecco, se penso con gli estintori, ma una ragazzata, ammesso e concesso che i ragazzi ecco, siano sempre loro i colpevoli, cosa che io non credo, ma insomma con l'estintore si diverte, ecco, con un defibratore non lo fa. Tra l'altro il fatto appunto di formare magari questi studenti li sensibilizza anche al rispetto di questi apparecchiature. E vandalismi davvero sono irrilevanti, quindi è un non problema per fortuna da noi.
E dunque averlo all'esterno vuol dire che può essere utilizzato da chi è all'interno e da chi è all'esterno dell'edificio.
Certo, certo. Ed è un rischio che dobbiamo correre, perché mettere questi apparecchi chiusi a chiave in armadietti o quant'altro è un non senso, perché allungherebbe di molto l'accesso all'apparecchio e quindi l'inizio della rianimazione. Quindi è quello che non vogliamo. Noi vogliamo che questi apparecchi siano a disposizione di tutti nel minor tempo possibile.
Defibrillare un adulto o un bambino cambia qualcosa?
Cambia qualcosa, sì, se il bambino è molto molto piccolo. Però c'è da dire una cosa, che allora ci sono i defibrillatori di nuova generazione che hanno la possibilità di impostare con un pulsante l'apparecchio ad uso pediatrico e adulto. La fibrillazione ventricolare nel bambino è rarissima. In tutti questi anni, devo dire, in Ticino abbiamo avuto pochissimi casi. Il bambino fa degli arresti cardiaci essenzialmente su disturbi respiratori e non cardiaci, quindi diciamo, può essere tranquillamente utilizzato anche sul bambino, diciamo, sopra i 30 kg, non ci sono problemi. Nel bimbo piccolo è talmente raro che
è trascurabile.
Sì.
Si può utilizzare più volte il defibrillatore durante la stessa rianimazione? Con quale intervallo? Ci sono controindicazioni?
No, anzi, la rianimazione è proprio composta dall'uso, dall'alternanza tra la pratica del massaggio cardiaco e la defibrillazione. Quindi dopo l'inizio del massaggio cardiaco e la prima defibrillazione passano 2 minuti. Dopo 2 minuti l'apparecchio dice di interrompere la pratica del massaggio cardiaco in modo tale che possa fare la sua analisi dell'elettrocardiogramma e quindi indicare o meno questa scarica, e poi si riprende di nuovo il massaggio cardiaco e si alternano questi 2 minuti massaggio cardiaco, defibrillazione, e viene utilizzato, diciamo così, possono esserci anche 3, 4, 5, 10 più scariche durante un percorso di rianimazione.
Potete dirmi se nel massaggio cardiaco si devono o no rompere la cartilagine, si deve o no rompere la cartilagine delle costole?
No, si deve no, nel senso non è un dovere. Diciamo che è chiaro che comprimendo in modo anche energico la gabbia toracica del paziente può essere che ci siano delle microfratture della cartilagine allo sterno, delle costole, ma non, diciamo così, è una conseguenza di quello che è la pratica del massaggio cardiaco. E qui io vorrei tra l'altro rassicurare che di nuovo non succede nulla, e non abbiamo mai avuto per esempio casi di persone che hanno avuto, si parla di lesioni del polmone dovute alla rottura di una cosa. Ecco, questi elementi qui proprio non li abbiamo mai riscontrati. E poi di nuovo, forse è il prezzo da pagare per la pratica di un buon massaggio cardiaco, ma irrilevante rispetto al beneficio.
Siamo proprio in chiusura, abbiamo le ultime 2 domande. Angela ci scrive: ho frequentato il corso anni fa, non l'ho più aggiornato perché il costo, 200 franchi ogni volta, mi sembra eccessivo, dovrebbe essere gratuito.
Sì, questa è una bella domanda. Allora, oggi costa meno di 200, però il costo resta attorno al centinaio di franchi, e capisco che possa essere anche impegnativo come corso. D'altro canto, questi corsi, ecco, se penso a quelli fatti dai servizi autoambulanza, viene impiegato del personale professionista che a sua volta ha un costo, e quindi questi costi devono essere coperti. È chiaro che fossimo in grado di offrirlo gratuitamente, per esempio, che è quello che facciamo nelle scuole, sarebbe una bella cosa. Ecco, purtroppo le risorse sono quelle che sono.
Io ringrazio Claudio Benvenuti, direttore della Fondazione Ticino Cuore, e ricordo il sito ticinocuore.ch. Sul sito c'è anche un bellissimo video che racconta appunto quello che abbiamo fatto noi oggi a parole per spiegare come funziona questa rete di intervento, perché abbiamo detto è una rete che si mette in atto. Grazie di essere stato alla consulenza.
Grazie a voi per l'ospitalità.
Noi ci troviamo domani con la consulenza linguistica. Buon pomeriggio da Isabella Visetti.
La consulenza.